sia lodato Gesù Cristo. È la terza volta che facciamo insieme il cammino verso la Pasqua. Vi ringrazio per la vostra fedeltà e soprattutto insieme a voi desidero ringraziare il Signore per questo dono di consolazione. Grazie a te, o Padre, perché ci hai donato il tuo Figlio. Non potevi dare di più. Grazie a te, Gesù, Figlio di Dio, perché sei venuto in mezzo a noi, ti sei messo nelle nostre strade e hai dato la vita per noi, perché noi potessimo riavere la vita di Dio. Grazie. Grazie a te, Spirito Santo, perché passi attraverso le ferite di Cristo e vieni dentro di noi e ci fai gridare quello che dovremmo sempre gridare: Abba, Padre mio, Padre. Sì, siamo alla ricerca del Padre. Siamo pellegrini verso la casa del Padre. Siamo pellegrini verso un abbraccio di cui sentiamo una profonda e struggente nostalgia, l'abbraccio del Padre. Nel secolo scorso, in Russia, è uscito un libro di cui non si conosce l'autore e a tutt'oggi non si conosce l'autore. Però il titolo è famosissimo, Racconti di un pellegrino russo. L'autore si presenta così, con queste parole: per grazia di Dio io sono uomo e cristiano. Per le mie azioni sono un grande peccatore. Per condizione sono un pellegrino senza tetto, della più umile specie, che va errando di luogo in luogo. I miei averi sono un sacco sulle spalle con un po' di pane secco e una sacra Bibbia che porto sotto la camicia. Altro io non ho. Fratelli e sorelle, in questo pellegrino ci siamo noi tutti. Per quanto abbiamo e per quanto possediamo, abbiamo soltanto un pezzo di pane secco nella bisaccia. I beni di questo mondo non possono riempire il vuoto che abbiamo nel cuore. Per questo ci è stata donata la parola di Dio, la Sacra Bibbia, che è memoria dei passi che Dio ha fatto per venire in mezzo a noi. Ed ecco la Bibbia che ci dice: il Verbo si è fatto carne, Dio è venuto in mezzo a noi, ha messo la sua dimora in mezzo a noi. Dio nessuno l'ha mai visto, il Figlio unigenito che è nel seno del Padre, Lui ce l'ha rivelato. Se non fosse venuto Lui, il desiderio di Dio sarebbe un desiderio inesaudito, un desiderio mai compiuto. Dio ha mandato il suo Figlio. E la religione cristiana non è altro che la religione del Padre, incontrato nel Figlio e abbracciato nello Spirito Santo. Questo è il cristianesimo. Nella Bibbia, ogni volta che si parla di Dio, Dio è sempre il Padre. Dio nessuno l'ha mai visto. Chi è? È il Padre. Dio ha tanto amato il mondo. Chi? Il Padre. Dio ha tanto amato il mondo e ha dato il suo Figlio. Quando Paolo grida: benedetto sia Dio, chi è? Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo. La Bibbia parla sempre del Padre e Gesù è venuto per portarci nell'abbraccio del Padre. Guai a noi se perdiamo questo dinamismo. La messa stessa, che è la più grande preghiera cristiana, potremmo dire la vera preghiera cristiana, la messa non è altro che una preghiera rivolta al Padre. Padre veramente santo, inizia il sacerdote nella liturgia eucaristica e racconta tutta la cena del Signore parlando con il Padre, la racconta sotto lo sguardo del Padre. Ma noi abbiamo una corta memoria. Noi abbiamo una vista corta, abbiamo bisogno di rimetterci continuamente in cammino. Per questo stasera, con molta umiltà, noi entriamo nella Sacra Bibbia entriamo nel libro della memoria dei passi di Dio per ritrovare la gioia di camminare dietro al nostro Dio. La prima pagina della Bibbia è come un portale meraviglioso, un portale smaltato di colori, è il racconto della creazione, è il racconto della dimora nella quale noi ci troviamo. E la Bibbia descrive il racconto della creazione presentandolo come un gioco di Dio, un gioco di amore, un gioco di bontà, il gioco di uno che vuol comunicare agli altri la sua gioia. E Dio dice: sia la luce, e la luce fu, siano le piante furono, siano gli animali furono. Dio ha creato questo splendido scenario per regalarlo a noi, per consegnarlo a noi come dimora. E noi potremmo andare anche oltre il modulo culturale della Bibbia e aggiunge: Dio ha creato questo piccolo satellite dove siamo noi, la Terra, questa abitazione sospesa nello spazio, inclinata sull'asse per avere le stagioni, che gira attorno a se stessa, gira attorno al Sole. Anche in questo momento noi ci muoviamo senza saperlo. E il Sole con la Terra fa un altro movimento in questa galassia immensa, che è la Via Lattea. Pensate che questa dimora, la nostra galassia, ha un diametro di 100.000 anni luce. Per capire cos'è questa distanza, basta sapere che tra il Sole e la Terra ci sono 9 minuti di luce. La galassia ha 100.000 anni luce. Uno scenario immenso, e Dio l'ha consegnato a noi. L'ha fatto per noi, l'ha creato per noi come segno di amore, come segno di misericordia. E tutto lo scenario del mondo è pieno dei segni dell'amore di Dio. Pensate ai fiori, pensate alle piante, pensate agli animali, pensate anche il piccolo mondo, il cosiddetto microcosmo. Il mondo degli atomi è ugualmente un mondo di un ordine, di una meraviglia straordinaria. Protoni e neutroni ed elettroni che girano attorno, intarsiati insieme per formare gli oggetti, per formare le cose. E tutto è legato attraverso lucchetti, che sono le cariche elettriche. Tant'è vero che se l'uomo fa saltare una carica elettrica, se l'uomo viola una carica elettrica, c'è l'esplosione di una bomba atomica. Dio ha creato tutto con un'armonia sorprendente, ma ha creato l'uomo con un sole. Anche l'uomo ha una sua orbita, anche l'uomo ha il suo sole. Il sole dell'uomo è Dio. Tutto Dio ha consegnato all'uomo, ma ha voluto che l'uomo fosse orientato al suo cuore. L'uomo è incompleto, la completezza dell'uomo è Dio. L'uomo è fragile, la solidità dell'uomo è Dio. L'uomo è come un oggetto sghembo che non sta in piedi, sta in piedi soltanto se si appoggia a Dio. Ecco perché la Bibbia dice che l'uomo è stato creato nel sesto giorno, per dirci che è stato creato sulla soglia del settimo giorno, il giorno di Dio. L'uomo è fatto per Dio, l'uomo è felice, è pieno, è soddisfatto soltanto quando accoglie l'abbraccio di Dio. È fatto singolare. La Bibbia racconta per due volte la creazione. Ci sono due racconti, come per dire all'uomo: guarda, te lo voglio dire in tutte le musiche, te lo voglio ripetere anche con altre parole, affinché tu capisca bene il senso di quello che io ho fatto. E il secondo racconto della creazione presenta l'uomo creato per primo, come per dire: l'uomo è il più importante, è per l'uomo che io ho fatto questo scenario meraviglioso. Ma l'uomo è stato creato dall'argilla. La Bibbia lo chiama Adam, colui che è tratto dall'argilla. E Dio mette il suo soffio, il suo alito, la sua ruach, il suo spirito. E senza lo spirito di Dio l'uomo è soltanto povera argilla. Ma ecco il dramma. L'uomo ha rifiutato il suo Dio. Io ricordo alcuni anni fa, venni chiamato da una cara famiglia che conoscevo, che durante una vacanza di fine settimana era stata visitata dai ladri. La casa era stata violata, una casa carina, messa bene, da una famiglia semplice, buona, dove la mamma era di una tenerezza sconfinata. Quando io andai insieme con loro, mi chiamarono subito, andai a vedere quello che era accaduto, veramente provai un tuffo al cuore nel vedere che anche i ciclamini che la donna aveva lasciato sul tavolo della cucina erano stati rovinati nella ricerca affannosa di cose da rubare. Ebbene, quella casa violata, mi sembra il simbolo della creazione. Anche la creazione Dio l'ha fatta con tanti dettagli, di una delicatezza straordinaria, ma è entrato il peccato, sono entrati i ladri che hanno sconvolto l'opera di Dio. L'uomo ha peccato, l'uomo ha rifiutato Dio, l'uomo ha rifiutato suo padre, l'uomo è scappato dalle braccia di Dio con un gesto di libertà ribelle che è il peccato. E il mondo è cambiato. Il mondo è cambiato. La delicatezza del rapporto uomo-donna è saltata e si vede ogni giorno. L'armonia del rapporto uomo-uomo è saltata. Dal momento del peccato è iniziata l'era di Caino, l'era del sangue, l'era delle vendette, l'era delle guerre. È saltata anche l'ospitalità della creazione. Il peccato ha delle ripercussioni anche nel creato. Il peccato dell'uomo ha fatto violenza anche alle cose. Questo mondo non è più ospitale come doveva essere, perché tutto è creato in un'armonia stupenda e in una interdipendenza meravigliosa. Il peccato ha sconvolto l'armonia. È saltata anche la solidarietà tra popoli e popoli, come racconta l'episodio della Torre di Babele. Il mondo è tragicamente cambiato. Ma e allora? Non c'è più speranza. La Bibbia ci racconta che dopo il peccato dell'uomo, Dio domanda all'uomo: dove sei? Uomo, dove sei? Non sei più quello di prima. Il peccato ti ha cambiato. Il peccato ha voltato lo scenario del mondo. Uomo, dove sei? In queste parole c'è il lamento accorato del padre, c'è la delusione del padre nei confronti del figlio ribelle, c'è l'amarezza di Dio nei confronti di una storia che non voleva così. Uomo, dove sei? E Dio svela all'uomo. La sentenza dopo il peccato non è una condanna che aggiunge una punizione, ma è una condanna che svela la punizione. Il peccato ha dentro di sé la punizione. Come quando tocchiamo la fiamma, siamo già puniti toccando la fiamma, non c'è bisogno di un'altra punizione. Come quando ci buttiamo nel fango, siamo già puniti dal fango che ci resta addosso, non c'è bisogno di un'altra punizione. Dio dice all'uomo: vedi la tua situazione, però io porrò inimicizia, dice Dio rivolto al serpente, porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua discendenza e la sua discendenza. Questa ti schiaccerà il capo. È il primo sentimento paterno che la Bibbia registra dopo il peccato dell'uomo. Dio è stato rifiutato, ma Dio non rifiuta. Dio è stato offeso, ma Dio resta padre. Dio è stato violato, ma il suo cuore resta misericordioso, perché Dio è misericordia. Porrò inimicizia e la discendenza della donna ti schiaccerà il capo. Se voi guardate in alto la cupola della Basilica, voi vedete rappresentata la scena. Vedete l'uomo e la donna che escono dal giardino, il giardino della creazione, il giardino dell'abbraccio con Dio, ma vedete sullo sfondo una donna, la donna immacolata. È la bellezza di questa pagina biblica raffigurata dal pittore e consegnata a noi, in questo santuario che custodisce il ricordo del sì della donna immacolata. Io vorrei che stasera noi avessimo soltanto un sentimento di riconoscenza, un sentimento di gratitudine. Io vorrei che stasera noi restituissimo tutti insieme a Dio un grazie ancora timido, un grazie ancora sussurrato, ma pur sempre un grazie per il suo amore. Nel Natale scorso è stato presentato un film di cui non voglio dire né titolo né altri particolari. Il film è di Nino Manfredi, il quale commentando questo film è uscito in questa esclamazione, un'esclamazione che è una bestemmia paurosa. Rivolto a Dio, dice Nino Manfredi, il giorno che incontrassi Dio, sempre se dovessi incontrarlo, gli chiederei, dove eri mentre 6 milioni di ebrei morivano nei forni di Auschwitz? Eri in vacanza? Ce l'hai la TV? Li leggi i giornali? Mi sa che leggi solo la pagina dello sport. E aggiungerei, chi ci deve andare all'inferno, tu o Dio? È una bestemmia paurosa. Questo significa trasferire su Dio le responsabilità che sono nostre. Questo significa gettare su Dio il fango che è fango nostro. Questo significa gettare su Dio i peccati che sono peccati nostri. Questa è un'infamia di una dimensione impressionante, fratelli. Eppure talvolta noi abbiamo questi pensieri. Noi trasferiamo su Dio le cattiverie che vengono da noi, non assumiamo la responsabilità di quello che facciamo. Il male viene da noi, non da Dio. Dio lo soffre, Dio lo patisce e Dio vuole redimerlo. Oh, quanto sarebbe bello se noi cristiani fossimo davvero il grazie dei figli veri che ringraziano il Padre vero. Il Padre vero. Questa sera, all'inizio di questo cammino, chiediamo perdono per tanto fango gettato su Dio, per tanta ingratitudine rivolta a Dio, per tante cattiverie scatenate contro Dio. Ringraziamo Dio perché nonostante tutto resta Padre. E la Bibbia ci ha presentato soltanto un passo del suo amore. Noi lo seguiremo di settimana in settimana per poterci riempire il cuore della gioia del Padre che ci viene incontro. Per poter arrivare l'ultimo giorno ad alzare gli occhi verso di Lui e potergli dire con verità, sì, Abba, sì, con Gesù, Padre mio. Sia lodato Gesù Cristo.